Stai ascoltando Controradio.
Le 9.36, ci siamo lasciati indietro molti messaggi che abbiamo ricevuto durante la nostra trasmissione sulla cultura dei 5 Stelle, quella dei Novax, della terra piatta, del rifiuto nella fisica come lo conosciamo, oppure di Paragone, il loro giornalista di riferimento. Allora va meglio la cultura del PD, dice uno. Il fatto che il movimento, un movimento popolare che dovrebbe esprimere il desiderio di cambiamento del sistema, scelga come rappresentante un profilo di così basso spessore è inquietante. Avrebbero certamente potuto trovare al loro interno curriculum molto migliori, un'occasione persa che non lo abbiano rimosso. Il riferimento è a Di Maio. È decisamente il principale punto debole del Movimento 5 Stelle, scrive un altro ascoltatore. Purtroppo avete questa brutta abitudine di non firmarvi. Di Maio è la rappresentazione perfetta del suo elettorato, radicale, effimero, arrogante, ignorante, quindi la sua conferma equivale al loro declino, figlio di un berlusconismo che legge per acclamazione d'urna un reuccio e poi lo butta via con l'acqua sporca. Peccato che ci vogliono i ventenni di queste capre per passare oltre e l'allievo supera sempre il maestro Berlusca, Renzi, Salvini, eccetera, dice Marco. Infine vi leggiamo un ultimo messaggio, se no non la finiamo più. Buongiorno, cosa ne penso del fatto che Di Maio sia stato salvato dalla piattaforma? Per me è una grande presa in giro, perché alle elezioni ha perso 6 milioni di voti ed ora con 80.000 poco più si è salvato, dice Silvia. Grazie per i vostri messaggi. Quello di prima era di Alessandro, che adesso si è immediatamente firmato. Niente scorta a Saviano, epurazione in Rai, morti in mare, Jean-Michel Carasso. Salveremo il mondo con la nostra cucina?
Speriamo.
Non essere
speriamo.
Pessimista, ti prego. Perché
sarebbe una bella arma comunque.
Ah, è venerdì. Buongiorno Jean-Michel, bentrovato. Jean-Michel Carasso è un grande cuoco, un grande chef, un grande intellettuale della cucina e un grande manovale della cucina allo stesso tempo, perché continua ancora a mettere in piedi storie per centinaia di persone molto interessanti e viene a trovarci ogni 15 giorni portandoci un ospite particolare che possa raccontarci di come gli intrecci culinari possano aiutarci a conoscerci e a stare insieme senza accoltellarci alle spalle. Questa settimana che ti sei inventato?
Questa settimana ho voluto chiamare un personaggio particolare che è una specie di star del web per quanto riguarda la cucina. E che è un'italiana, una signora italiana che si occupa moltissimo di cucina multietnica praticamente. Lei ha viaggiato tanto e riportato dai suoi viaggi delle ricette che propone a casa sua, tra l'altro non lo fa di mestiere. Si chiama in rete Artemisia Comina ed è un nome che molti conoscono.
Assolutamente, non c'è dubbio.
Sì, e questo Artemisia Comina nasconde il nome della dottoressa Rosa Maria Paniscia, che è niente meno che niente meno che docente di psicologia clinica all'Università della Sapienza di Roma,
che è una cosa che non tutti gli appassionati come noi che la seguono sanno minimamente, diciamo, conoscono come Artemisia. E sì, io sì, come Artemisia la saluterò. Buongiorno e bentrovata.
Buongiorno.
E grazie per essere stata, grazie per essere con noi questa mattina. Lei tra l'altro rivolge il suo sguardo, a parte che è bravissima e prepara tante cose, se non sbaglio.
Ma tante.
È una cosa impressionante. Come fa, sì, a fare tutto quello che fa?
Infatti, chi lo sa?
Se lo domanda anche lei, secondo me.
Sì, sì, me lo domando.
Lei ha rivolto la sua attenzione soprattutto verso est, se non sbaglio, la Georgia, l'Uzbekistan. È una grande conoscitrice di quella zona del mondo, anche da un punto di vista culinario. Perché?
Ma veramente questa proposta di Jean-Michel, che mi lusinga molto, mi ha fatto pensare se io sono davvero una cuoca in grado di tenere l'immagine di una multietnicità. Ma riflettendo su questo, io non credo di rivolgermi soprattutto ad est, penso di essere mediterranea. E Mediterranea è un'area molto vasta, perché se si pensa alla storia va dall'Africa all'Asia, all'Europa, e effettivamente effettivamente nel momento in cui mi identifico con un'altra cucina, spesso dopo esserci stata in viaggio, in una sorta di trasformismo, mi accorgo che partecipo di un sottostrato culturale che mi fa riconoscere, per esempio, fate conto, se io penso alla cucina africana mi posso identificare con la Tanzania, ma se passo dall'altra parte dell'oceano indiano non ci capisco più niente. Cioè, se arrivo nell'India del Sud, che pure arriva in quell'area dell'Africa e dà contributi, quando è africana la capisco, quando è indiana non capisco più niente. Quindi c'è una sorta di sorgente dovuta a una cultura condivisa che mi fa riconoscere in una sorta di schizofrenia trasformista in questi luoghi che visito. L'Uzbekistan è particolarmente interessante perché è sulla via della seta.
Certo.
E quindi ci troviamo delle cose che noi pensiamo italiane.
Addirittura.
Ma sì, per esempio, non so se avete in mente gli struffoli.
Certo, lo dici a me.
Ci stanno gli struffoli.
In Uzbekistan.
Sì, certo.
Senta, ma posso chiederle qual è la sua matrice? Lei da dove viene originariamente?
Io sono di area campana, tutto sommato, perché ex regno di Napoli.
Vabbè, sei un po' generica, però mi scusi.
Però a nord, per cui un po' di Abruzzo, un po' di Campania, forse la cosa a cui sono più estranea è proprio la cultura laziale, dal punto di vista culinario, mentre sono tra Campania e Abruzzo.
Ho capito. Questo è interessante. Jean-Michel.
Artemisia, buongiorno, sono Jean-Michel.
Buongiorno. Sì.
Ascolta, allora tu bisogna assolutamente che le persone vadano a vedere il tuo blog che si chiama Accademia Affamati Affannati. Basta digitare questo su Google, ci si arriva subito. Sul quale io tra l'altro ho trovato cacciapuri strudel siciliano, vellutata di pomodoro della Tanzania, le uova colorate che si trovano un po' in diverse zone, la muammara di Aleppo, la scordalià greca, la pasta sfogliata napoletana, la fava di Santorini, i pani uzbecchi, e non sono riuscito a scorrere tutto il blog perché è lunghissimo. Allora, questa signora fa tutte queste cose e da tanto tempo propone in Italia, appunto, è una delle poche, delle cose che mostrano un po' cosa c'è fuori da qui, no? E questo è molto importante. Io mi sto chiedendo se non c'entri qualcosa la tua formazione universitaria, questo desiderio di far vedere il mondo ai tuoi cari.
Ma non ne ho idea. Non lo so, so soltanto che ho scelto la cucina come hobby, diciamo così, per non isolarmi. Avrei potuto anche ricamare o fare altre cose, ma quando ho pensato di fare una cosa che mi divertisse, ho pensato alla convivialità. Forse questo c'entra con la mia formazione clinica. Può darsi.
Sì, la convivialità per te è una cosa molto importante, infatti
sì, tutto quello che c'è condividere è vivo, cioè non cucino mai per fotografare un piatto. Cucino e immediatamente invito persone, spesso anche tante. E poi fotografo in corso d'opera, quindi con le mani che si precipitano dentro i piatti, le bocche che masticano. Quindi
sì, e poi illustri il tutto con i tuoi meravigliosi disegni,
sì, anche
perché sei anche una disegnatrice eccezionale, lo dico io.
Grazie.
Tra l'altro è anche una bravissima narratrice. perché poi il tuo blog non è semplicemente presentare ricette, ma anche raccontare, illustrare, fotografie, disegni, racconti. È un vero e proprio viaggio, che poi, se si guardano le ricette del mondo, alcune sono molto particolari. Raccontaci la storia dei ravioli bolognesi che hai ritrovato.
Ma appunto dicevo che l'Uzbekistan, tra parentesi, parlavo con una amica chef, Cristina Bowerman, che quest'estate andrà in Uzbekistan, e io le ho detto: ma lì c'è una cucina molto interessante. Lei mi ha detto: sì, è quello che mi hanno detto. Quindi abbiamo anche l'avallo di un esperto vero che dice che quella cucina è interessante, e io l'ho trovata particolarmente interessante per il piatto lì simbolo è di riso, è una versione del pilaf, il plov, un piatto monumentale, eccetera, va bene, tralascio di approfondire, ma ho trovato molto interessante tutto quello che ruota intorno al grano, perché lì c'è una valle fertile. Poi, oltre a questo, il nomadismo si caratterizza anche per soste anche lunghe per coltivare il grano e poi portarselo dietro e cucinarlo o sulla brace in tegami, ma anche con forni tipo indiano. Noi ne li conosciamo soprattutto forse per l'India, dove il tandoori, un po' cambiando il nome, continua a essere sempre la stessa cosa, questi forni sotterranei dove il pane si cuoce sbattendolo contro le pareti. E questa cultura del trattare il grano in tutte le forme, dalle crepe alle samosa, agli struffoli, alla pasta sottilmente stesa.
Raccontami dei tuoi amici bolognesi e dei famosi ravioli.
Eravamo a Bucara in un ristorante, sono arrivati dei cappelletti, quindi non i manti come che pure ci sono in Uzbekistan, ma sono molto più grandi, fatti con una pasta un po' diversa, ma proprio dei veri e propri cappelletti in brodo, soltanto che nel brodo c'era un pezzo di carota e un pezzo di patata. E io viaggiavo con dei romagnoli, e questi romagnoli io mi aspettavo che si mettessero a gridare, mentre invece non hanno fatto una piega. Tenere presente che in quella zona non trovi mai cibi estranei alla zona, almeno qualche anno fa era un aspetto molto interessante, per cui non potevi pensare che era Giovanni Rana.
No.
Li avevano fatti lì, questi non hanno fatto una piega, cioè hanno continuato a mangiare come se niente fosse. Io ho pensato che se no gli veniva un infarto, cioè trovare il cibo loro identitario a Bucara e farsi venire un colpo era tutt'uno. Hanno preferito far finta di non vedere niente.
Interessante, anche perché, come dire, basta andare a Modena E le cose che fanno la Reggio Emilia già non vanno più bene, diciamo così. Ecco.
Infatti, ma questo è un aspetto molto interessante, la particolarità locale del cibo e la sua trasversalità. Ci vogliono anche gli ortodossi, Jean-Michel è uno di questi, cioè se io chiamo tartatin una cosa che non è fatta con le mele mi uccide. Ma è interessante che ci sia chi ricorda queste dimensioni ortodosse, ma per un motivo, non perché poi venga seguito, ma perché serva come da paletto per capire tutte le variazioni, che altrimenti diventerebbe tutta una confusione senza senso. Ma di fatto le variazioni in cucina sono continue,
non c'è dubbio.
E anche
non c'è
tutti
dubbio.
Vai e vieni.
Non c'è dubbio. In questa trasmissione non dimenticherò mai una psicologa clinica che si autodefinisce schizofrenica e l'immagine di Jean-Michel con le peotte, il borsalino nero, vestito da ortodosso.
L'ortodosso talebano.
La famiglia Stiesel, esatto, per l'estate di Gerusalemme. Una ricetta dobbiamo chiedere, siamo in chiusura. Jean-Michel, mi brontolano dalla regia.
Dacci la ricettina.
Una cosa semplice ma molto interessante, e che è un pane, perché appunto dicevo che i pani sono importanti nell'Uzbekistan sono sempre tra l'altro fortemente simbolici e sacri, quindi devono essere rotondi e poi quindi solari, e poi sopra ci sono sempre incisi con dei timbri dove i disegni sono fatti con degli aghi, dei simboli solari oltre che familiari e locali. Quindi questo è un pane rotondo fatto con il succo di pomodoro. Alla fine sa di pomodoro. Dico la ricetta.
Prego, vai.
5 pomodori frullati finemente, quindi un succo di pomodoro, più 35 grammi di burro, più un cucchiaino di sale e uno di zucchero, tutto in un pentolino, scaldare. Questo liquido tiepido, unirlo a una bustina di lievito in polvere e poi la cosiddetta famosa farina che prende, che qui diciamo è circa 600 grammi. Si fa lievitare fino al raddoppio.
Che farina però?
Farina 00. Mm. Si fa lievitare fino al raddoppio, si fanno 4 parti. Da queste 4 parti fare 4 dischi di circa 20 centimetri, poi si imprimono con questi timbri, con i disegni ad aghi. Allora voi mi direte, ma chi ce li ha? Bene, piglia una forchetta e con i rebbi della forchetta punzecchia. Dopodiché fai cuocere, prima gli spennelli di rosso d'uovo diluito, e poi a temperatura alta, quindi dipende dal forno che hai, metti 220, 250, 12-15 minuti. È un pane molto buono sia appena fatto, loro lo mangiano sempre appena fatto, ma è buono anche freddo e anche tostato, e si può fare anche con altri succhi di verdura. Io l'ho provato anche con gli spinaci, con i pomodori, ma insomma loro lo fanno con il pomodoro. Io l'ho provato con altre varie verdure, cioè, ed è bello anche da vedere.
Artemisia Comina, molte grazie. Sei stata...
Però non mi ha voluto dire da dove viene, se di cultura sannita.
Ma io se dico da dove vengo, lei dirà, ma che è sto posto? Si chiama Bicalbi, è un paese grande come uno sputo e sta appunto all'incrocio fra 3 regioni, sta nel Basso Lazio, ma era Regno di Napoli, ed è vicino all'Abruzzo a 2 chilometri.
Ah, ecco.
Quindi non lo dico semplicemente perché... Sì, multietnico.
Ecco, ora si capisce perché sei così multietnica.
Grazie per essere stata con
voi.
Noi, davvero. Andate a vedere il blog Accademia Affamati, affannati blogspot.com, ma anche artegioca.blogspot.com. Grazie.
Questo
lo segnaliamo con grandissimo piacere. Artemisia Comina, Rosa Maria Panicia, grazie a lei per essere stata con noi.
Ciao, grazie.
Arrivederci.
Gian Michel, grazie per averci portato quest'altro ospite veramente straordinario, simpaticissima, coltissima,
sì.
un bel personaggio. Ci rivediamo fra 15 giorni?
Speriamo.
Grazie a tutti. Allora speriamo
grazie
anche di risentirci con voi lunedì prossimo alle 8:30, dopo il giornale radio delle 8:30 con Todo Cambia. Tra poco Giustina Terenzi, l'acrobata. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.